E vi invito ad aprire la parola del Signore e leggere insieme a me, o seguire la lettura, dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 28, quindi rileggerò la parte che ho già esposto e questa volta fino alla fine, anche se questa mattina mi concentrerò a parlare del verità contenute nell'ultima parte, dal versetto 23 al versetto 28. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Siamo giunti alla conclusione dell'epistola. È il tempo dei saluti e Paolo e compagni, abbiamo visto più volte che questa epistola non è un'epistola che l'Apostolo scrive in prima persona, anche se abbiamo buone ragioni per credere che, insomma, l'abbia scritta lui e in qualche modo però ha sempre usato la prima persona plurale, noi, quindi possiamo dire che è un'epistola scritta a più mani o comunque avvalorata non solo dalla parola di Paolo ma anche dei suoi collaboratori che erano stati i fondatori di questa Chiesa. Quindi, dopo aver spiegato come possiamo vivere in pace, in quest'ultima parte dell'epistola, questi vengono aggiunti, viene aggiunto al questo saluto, che oltre ad essere un saluto è anche una benedizione ed è anche una preghiera per il popolo di Dio. E vale, in quanto abbiamo appena letto, in particolar modo dal versetto 23 in poi, non solo per i credenti della Chiesa di Tessalonica, ma vale per tutti i credenti, per ciascuno di noi che anche questa mattina sta ascoltando questa parola. Il Dio, ora, il Dio della pace, vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Si tratta di una degna e appropriata conclusione della bellissima epistola ai Tessalonicesi e, come hanno fatto notare alcuni commentatori, sicuramente ne ricapitola i temi portanti, i temi centrali: il ritorno di Cristo, la consolazione, l'opera di Dio, la pace che noi abbiamo ottenuto da Dio in Cristo. I Tessalonicesi erano stati prima di tutto istruiti, rassicurati, corretti, confortati, e abbiamo visto nelle settimane scorse che in questa ultima parte dell'epistola erano stati fortemente esortati a vivere una vita di pace, a vivere in pace. Abbiamo osservato non soltanto al capitolo 4, al versetto 11, cercate di vivere in pace, ma anche qui al capitolo 5, vivete in pace tra di voi. E gli ultimi quattro miei sermoni su questa sezione, in particolar modo dal versetto 12 al versetto 22, hanno tutti per titolo come vivere in pace, come vivere in pace, come non ho grande fantasia, ma c'è accanto a come vivere in pace c'è scritto 1, 2, 3, 4, così potete vedere e distinguere i vari sermoni. E in quest'ultima parte, appunto, esortati a vivere una vita pacifica, ad amare la pace, a preservarla. Perché? Perché la pace è dono di Dio, è frutto dello Spirito Santo e lo Spirito Santo abita in noi e non deve essere contristato affinché possa produrre questo frutto di pace. Ora, in queste ultime parole che abbiamo letto dal versetto 23, ci viene detto in quale modo o come. Tutto ciò che ci è richiesto, tutto ciò che è richiesto ad ogni cristiano può compiersi. Dio non è un Dio che mette dei pesi sulle nostre spalle e poi non li tocca nemmeno con un dito. Il Signore ci dice quello che dobbiamo fare, ma ci dice anche come tutto ciò che dobbiamo fare può essere fatto. Dobbiamo vivere una vita devota, dobbiamo vivere una vita santa, ma questa vita devota e santa, come riusciremo a viverla? È il frutto dei nostri sforzi? Si otterrà mediante delle maceranti penitenze o una disciplina in cui stoicamente ci sottoponiamo a qualunque privazione? Pur di compiacere il nostro Dio? No, questo passo toglie qualunque dubbio. La vita devota e santa alla quale ciascuno di noi è chiamato, perché vi ricordo, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dio vuole che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, dice l'Apostolo prima, e questa è la volontà di Dio. La vita devota e santa però è un'opera di Dio ed essa si realizza mediante l'opera della grazia di Dio in noi. Quindi la conclusione con la preghiera è veramente appropriata. Noi nella scrittura, in tutta la Bibbia, troviamo varie forme di benedizione che venivano pronunciate da sacerdoti nell'Antico Testamento o da persone autorevoli. Queste formule che troviamo nella Bibbia, sono bellissime, sono ricchissime, non sono dei pi desideri, no? Degli auspici del tipo, che so, vabbè, insomma, speriamo che vada tutto bene, no? Cioè, pensate a un ragazzino che deve andare a fare un incontro di karate, piccolo piccolo, gracile, si vede di fronte un avversario di quelli il doppio di lui e gli si dice, beh, insomma, speriamo che vada tutto bene. No, queste benedizioni che noi dobbiamo, che troviamo nella Bibbia, non sono dei semplici pii desideri. Sono piuttosto qualcosa di profondamente significativo, sono espressioni che procedono da Dio, sono parola di Dio e se sono ben compresi e utilizzati appropriatamente formano il carattere di un popolo. Nelle intenzioni di Dio servivano ad esprimere la fede, a coltivare la speranza, a ravvivare l'amore. Per esempio, noi siamo siciliani. E non siamo orgogliosi di esserlo, per finta, lo siamo. E noi abbiamo un antico saluto che è assi benedica, non si usa più assi benedica, no? Letteralmente per i non siculi significa la sua signoria mi benedica. Sapete, vedete come sono bravi i siciliani a sintetizzare. E in realtà era un saluto che veniva rivolto alle persone anziane. Io ricordo quando mio papà vedeva le persone anziane, a volte perfino ai padri o addirittura anche ai nonni, quindi parenti, e si salutava in questo modo. Oppure quando si incontrava un pezzo grosso della città, no? Ci si rivolgeva in questo senso. Ora, la perdita di forme di saluto significative certificano il mutamento dei valori di un popolo. Quando vedo dei ragazzini che non sanno distinguere la differenza tra un compagno di classe e un insegnante, e non sanno come usare il lei, non dico il voi, no? Come si faceva una volta, ma non sanno usare il lei, credo che sia uno dei segni della nostra decadenza. Ma nella Bibbia noi abbiamo invece dei bei saluti, delle meravigliose formule. La più famosa, la benedizione sacerdotale, che troviamo in Numeri al capitolo 6. Il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il tuo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la shalom, ti dia la pace. Questo è un saluto, altro che ciao e arrivederci, no? Non è niente di meccanico. Gli angeli alla nascita di Gesù, in particolar modo l'angelo Gabriele. Pensate quanto sarebbe stato diverso se Gabriele, andando da Maria, le avesse detto buongiorno. Come ha fatto il Papa, buonasera, no? Quando si è insediato. No, l'angelo andò da Maria e le rivolse delle parole che erano un saluto significativo da parte di Dio, di saluto. Oh Maria, tu sei stata prescelta dalla grazia, hai ricevuto un favore da parte di Dio, il Signore è con te. E pensiamo a come gli angeli lasciano i pastori la notte della nascita di Gesù a Betlemme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a coloro che Egli gradisce. Il Padre nostro si conclude: a te appartiene il regno, la potenza e la gloria in eterno. E l'Apostolo Paolo conclude le sue epistole sempre in modo molto significativo. Molto significativo, con dei saluti che avevano un messaggio in particolar modo. Pensiamo a come si conclude l'Epistola ai Romani: al Signore, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sono forme di saluto che sono delle benedizioni, che sono delle lodi, che sono delle preghiere. E sicuramente potremmo andare avanti in tante altre menzioni del Nuovo Testamento del Dio della pace, che sono molto significative. In realtà ce ne sono sei, oltre a questa, in cui il Dio della pace è menzionato. Vi assicuro che varrebbe la pena guardarle tutte quante, ma non è questo il mio scopo. Tutte queste menzioni però al Dio della pace si collegano, permettetemi di fare, questa mattina mi sto dilungando molto nell'introduzione, ma ho quasi concluso, si collegano con la prima menzione del Dio della pace. Vi ricordate dove si trova? Scorrete un po' con la vostra mente le pagine della Bibbia, superate il Genesi, Levitico, Numeri, eccetera, eccetera. Dov'è che Dio viene chiamato Yahweh Shalom, il Signore è pace? Nel libro dei Giudici, quando il Signore si presenta a Gedeone. Gedeone era un ragazzo, una persona diciamo piuttosto normale, ma Dio lo sceglie perché diventasse il liberatore del popolo di Israele, che li liberasse dalle incursioni, dalle razzie, dalle devastazioni che i madianiti facevano quando i campi erano maturi e quando c'era da raccogliere il frutto del duro lavoro. E vi ricordate che quando il Signore chiama Gedeone, al capitolo 6 del libro dei Giudici, potete leggere questa storia, lo chiama a fare la guerra. Lo chiama a fare la guerra, cioè gli dà un compito che è quello di combattere contro i madianiti, però in modo piuttosto strano, ma appropriato, e lo vedremo in seguito. Il Gedeone, quando si spaventa, poiché realizza di avere visto Dio, che quell'angelo che gli è apparso non è altro che un'apparizione di Dio, un'apparizione del Figlio di Dio prima della sua incarnazione, esclama: misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. E il Signore gli disse: stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Yahweh Shalom, il Signore pace. Quindi questo Dio della pace, vedete che non è qualcosa che ha inventato l'apostolo Paolo, è qualcosa che è profondamente collegato con la rivelazione di chi Dio è. Quindi, tornando al nostro testo, questo saluto è molto appropriato perché si rifà a quanto abbiamo visto il tema centrale degli ultimi versetti, come noi dobbiamo vivere in pace, ed è appropriato che se vogliamo vivere in pace, se dobbiamo vivere in pace, possiamo vivere in pace grazie al fatto che il nostro Dio è il Dio della pace. Dio è un Dio di pace. È la dimensione originaria del creato e della relazione tra Dio e l'uomo era la pace. Quando Dio ha creato tutte le cose, pensate a cose, ogni tanto mi fermo e ci penso. C'era un uomo e una donna da soli in un giardino e non litigavano. Era pace. Perché non potevano litigare, erano privi di peccato, la moglie non provocava, l'uomo nemmeno, Adamo ed Eva erano insieme, si divertivano soltanto, giocavano, si lavoravano, prendevano il riposo che era necessario, non c'erano incomprensioni, quando uno scorpione passava davanti a loro non c'era paura perché niente poteva fare del male, tutto era riconciliato, tutto era pacifico, tutto era bellissimo. Dio ha creato questo mondo e l'ha creato nella pace. Tuttavia, a causa del peccato, adesso non c'è e non può esserci pace tra Dio e l'umanità. Tutto intorno a noi ce lo rivela. Se guardiamo allo stato psicologico di tante persone, vediamo intorno a noi persone devastate da problemi loro personali, a causa di altre persone che hanno fatto del male. Accendiamo la TV, leggiamo i giornali e vediamo cose orrende, tremende, terribili, vergognose, pazzesche, che ci indignano. Sto pensando ad alcune notizie di questa settimana che non voglio neanche ripetere, credo che abbiate ascoltato anche voi. E se osserviamo la condizione di molte famiglie, scopriamo che senza dubbio la pace non è la condizione generalizzata dell'umanità. Ma il problema maggiore di questa assenza di pace negli uomini e tra gli uomini è il fatto che questo è solo un sintomo, è l'effetto, la manifestazione dell'assenza di pace tra Dio e l'uomo. Noi abbiamo trasgredito la sua legge, noi abbiamo violato il suo patto, noi siamo diventati amici di Satana, nemici di Dio, e Dio ci considera tali. Egli è un Dio giusto e in quanto tale non può che essere nemico dell'umanità ribelle e peccatrice. Questa è la realtà dei fatti. Eppure, egli è e rimane un Dio di pace. E com'è possibile che un Dio giusto, che è un Dio di pace e che proprio a causa della sua giustizia è in guerra con l'umanità, possa soddisfare la sua natura giusta e allo stesso tempo la sua natura pacifica? Com'è possibile? La risposta a questa domanda è il Vangelo, l'Evangelo. Dio, che ha voluto fare il dono della pace al mondo, Dio che ha voluto riconciliare con sé il mondo ribelle, ha provveduto il sacrificio che ha compiuto l'espiazione del peccato in modo che la sua giustizia sia soddisfatta ed egli stesso sia pacificato, o, come per usare un termine biblico, propiziato, cioè divenga propizio. Prendiamo le promesse dell'Antico Testamento. L'abbiamo cantato: di pace al principe, al Dio d'amor, si innalzi un cantico del nostro cuore. Da dove viene preso questo titolo rivolto a Gesù? Da Isaia 9. Un fanciullo c'è nato, un figlio c'è stato dato. Egli sarà chiamato principe della pace. E Michea, il profeta Michea, nella sua profezia che preannunciava la nascita del Messia, dice: da te, o Betlem, frata piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, e più avanti dirà: sarà lui che porterà la pace. E quando ne vediamo l'adempimento, l'annuncio del Signore da parte degli angeli, della nascita del Signore, pace in terra, fa eco alle parole che il Signore Gesù ha pronunciato poco prima di essere ucciso, quando disse ai suoi discepoli: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Il modo in cui la pace della riconciliazione tra Dio e gli uomini è stata portata, però, non è priva di violenza e di sofferenza. Pensateci un momento. La croce è l'altare su cui si sono scontrati la guerra e la pace, l'odio e l'amore, la vita e la morte, il peccato e la purificazione. Anzi, per dirla con il salmista, e questo è un bellissimo verso del Salmo 85, lì la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Lì è stata compiuta l'espiazione del peccato. L'agnello di Dio è stato immolato per togliere il peccato del mondo e Dio è stato propiziato, sinché ora è ben disposto verso di noi che crediamo. C'è una breve parabola che il Signore raccontò e che è riportata nel Vangelo di Luca. Non so quanti di voi ci abbiano mai riflettuto. Avete mai riflettuto alla parabola che è contenuta in due versetti dei due re che fanno la guerra? Ve la leggo io, non c'è bisogno che aprite la Bibbia, ascoltatemi. Qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Che vuol dire questa parabola? Chi è questo primo re? Il primo re rappresenta l'uomo, rappresenta te, rappresenta me. Oh, il Signore, il fatto che ci chiami e ci definisca re è significativo. Noi molte volte parliamo dell'impotenza e dell'incapacità umana. È vero, noi siamo impotenti e incapaci di compiere il bene, ma il male lo sappiamo fare e come. Siamo abili, abilissimi nel male. Siamo ingegnosi nel male, addirittura, dice l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani. Quindi, appropriatamente, il Signore Gesù ci descrive come un re che vuole, che partendo per muovere guerra a un altro re, quindi un re, una persona che ha delle intenzioni bellicose, una inimicizia nei confronti di un altro re. Però questo re è nemico dell'altro re, ma non è stupido. E si ferma e considera le proprie risorse e le proprie capacità. E considera le risorse e la natura e la capacità del re contro il quale sta cercando di fare la guerra. Infatti l'altro re rappresenta Dio, che ha risorse molto più grandi delle sue. Immaginatevi questo re, si prende la sua cartucciera, il suo arco, le sue frecce, magari che ne so, il proprio bazooka, la propria corazza, esce fuori e invece di incontrare uno che gli può stare a fronte, trova un gigante che lo sovrasta 100 volte. E con armi infinitamente più potenti delle sue. Questa è la condizione dell'uomo peccatore nei confronti di Dio. Tu puoi anche cercare di sfidare Dio, ma Dio è infinitamente più forte di te. E quindi considera che avere Dio come nemico è una situazione disperata. È una condizione disperata. L'unica possibilità in questo caso, per qualunque persona di buon senso, qual è? La resa incondizionata. E infatti Gesù racconta questa parabola proprio nel contesto della necessità del completo arrendimento nei confronti di Dio. Se uno non rinuncia a se stesso, non prende la sua croce e mi segue. Quindi l'unica possibilità è che noi, quando ci troviamo al cospetto di Dio, chiediamo la pace. L'unica speranza è che il re più forte sia disposto a offrire la pace. E la pace di Dio è un dono che non può essere negoziato da noi, ma che deve essere ricevuto sulla base delle sue condizioni. E quali sono le condizioni di Dio affinché noi abbiamo pace con Lui? Sono due: fede e ravvedimento. Ed ecco qui ancora una volta il Vangelo. Ascoltate bene. Il Vangelo non è soltanto che Dio è ben disposto nei nostri confronti, che il Dio è l'Iddio di pace che ci ha dato il suo figliuolo, che Dio vuole fare la pace con noi e ci chiede di ravvederci e di credere. Il Vangelo è qualcosa di più. Dio è ben disposto non solo a fare la pace con noi, ma anche a concederci ciò di cui noi abbiamo bisogno e ciò che Lui ci richiede per fare pace con Lui. Il ravvedimento è un dono di Dio. La fede è un dono di Dio. E questo è il Vangelo per te. Dio non soltanto ti chiama a umiliarti e a osservare o adempiere alle sue condizioni, ma quelle stesse condizioni che Lui pone questa mattina, nel nome del Signore, per la sua grazia, è pronto a dartele. Ecco il mio dono dello Spirito affinché tu sia capace di credere e di ravvederti. In Atti 11, al capitolo 18, è scritto che gli uomini che hanno ascoltato la testimonianza dell'Apostolo Pietro alla fine si rallegrarono, glorificarono Dio dicendo: dunque Dio ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Sì, il ravvedimento è un dono di Dio. Questo Dio è un Dio di pace. Questo Dio di pace è anche un Dio potente. Questo è il secondo punto del mio discorso questa mattina. Infatti, prima Tessalonicesi, capitolo 5, al versetto 23, continua a dire: il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero essere vostro, spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile. Questo Dio di pace è un Dio potente, infatti non dobbiamo scambiare questa disponibilità alla pace con la debolezza. In genere è così, quando ci sono due ragazzini che litigano, chi è quello che vuole fare la pace dei due? È in genere il più debole, no? Chi è il più forte, no? Se ci sono due politici che si stanno mettendo a confronto, chi è che vuole discutere? È il più debole, perché chi è il più forte lo snobba, no? Chi è più forte lo snobba. Il più forte non chiede il confronto, il più forte va per la propria strada. E quindi per questa ragione non dobbiamo scambiare però il fatto che Dio ci voglia offrire la pace con la sua debolezza, perché la parte di Dio non è debole affatto, la sua debolezza è più forte degli uomini. La potenza di Dio, del Dio della pace, guardate dove è dimostrata. C'è un'altra menzione del Dio della pace nel Nuovo Testamento ed è nell'Epistola agli Ebrei. Lasciate che ve lo legga. Ebrei 13, 20. Il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore. Dov'è la potenza di Dio qui? La potenza di Dio la potenza del Dio della pace è espressa nella risurrezione di Cristo. Il Dio della pace risuscita, trae dai morti il grande pastore delle pecore. E questo stesso Dio che potentemente ha risuscitato Cristo qui, che cosa ci dice nella prima Tessalonicesi? Ci dice che questo Dio della pace, questo Dio potente, è colui che ci santificherà. È colui che toglierà ad una tutte le contaminazioni, tutto il resto, tutto il residuo di peccato che è presente in noi. Il versetto 23 dice: il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente. In realtà questa parola qui, questo avverbio, dovrebbe essere tradotto per intero fino al compimento. È una parola greca che è composta da due parole, che significa per intero e fino al telos, cioè fino al compimento, fino al completamento. Cioè non soltanto porta a finire qualcosa, ma per bene. Non è la stessa cosa quando voi fate un compito. Una cosa è fare un compito, ho fatto il compito, o una cosa è portare a compimento il compito finito, un'altra cosa è farlo in modo perfetto, giusto? Molte volte noi l'abbiamo fatto. Hai fatto gli esercizi? Sì, li ho fatti. Tutte le domande. Poi guardi e però ci sono un mare di errori, no? Non è così. Dio, quando porta a fine l'intero compito della nostra santificazione, la porta anche a compimento, cioè nella perfezione, al suo culmine. E la potenza di Dio si scorge nella pienezza dell'opera della santificazione. Per questo qui si parla dell'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo. non significa che siamo fatti di tre parti, ma significa che niente viene escluso. È come quando Gesù che dice: amare, ama il Signore, il tuo Dio, con la mente, con l'anima, col cuore, con la forza, cioè con tutto te stesso. Niente di quello che è tuo deve essere escluso dall'azione dell'amare Dio. È la stessa cosa qui, nulla di ciò che è vostro deve essere escluso dalla opera di santificazione di Dio. Dovete essere santificati nell'esterno, così come nell'interno, nelle intenzioni, nei pensieri, nel modo di ragionare, nei sentimenti, nella vostra apparenza, nella vostra vita. Dio lo può fare, Dio lo farà. Perché? Perché Dio è potente. Ora, vedete, questa parola non serve a coloro che non sono interessati a raggiungere la santità. Molte volte abbiamo sentito dire: ma voi calvinisti, così ci dicono, ci chiamano in questo modo, noi, voi che credete nella perseveranza dei santi, voi che credete nella eterna salvezza di coloro che sono predestinati, eccetera, voi incoraggiate l'impietà. È un'accusa che viene fatta. In certi casi è perfino appropriata, perché molte volte ho visto delle persone che si nascondono dietro questo certezza che Dio opererà fino alla fine, giustificando ogni nefandezza della propria vita. Perciò dico che in certi casi è davvero appropriata. Però quello che qui l'Apostolo Paolo sta dicendo non è una promessa per quelli che non sono interessati a raggiungere la santità, ma è una rassicurazione nei confronti di tutti coloro che la desiderano così tanto che temono di perderla. Non è forse il sentimento delle persone che amano la persona che gli sta accanto? Che cos'è l'insicurezza, la gelosia che alcuni provano in modo che li fa star male, fino a star male, proprio questo, è il timore di perdere la persona amata. Ora, il cristiano ha un grande desiderio, deve avere un grande desiderio di essere santo, e ogni volta che realizza che santo non è, e che invece di andare avanti nella via della santità continua a dibattersi nella melma del peccato, ha bisogno di ascoltare questa parola. Il Dio della pace vi santifichi, egli stesso e lui è potente da farlo, egli lo farà. Versetto 24, lo farà. Perciò questa parola è per te che hai paura di non farcela. Dio, l'Iddio della pace, è il Dio potente. E infine, il Dio della pace è un Dio fedele. Io ho veramente quasi concluso. L'ultima cosa che voglio dire questa mattina è che questo Dio di pace, questo Dio potente, è un Dio fedele, e la fedeltà della sua opera si manifesta nel fatto che egli ci conduce alla santità non in modo forzoso. Cioè, Dio vuole che noi siamo santi, va bene? E quello che Dio vuole, lui è in grado di compierlo. Ma come ci santificherà? Trascinandoci per il collo? Saremo santificati, come si dice, ob torto collo, contro la nostra stessa volontà? Dio è in grado di farlo, può farlo. Ma no, non lo fa così. Dio ci santifica attivando in noi quelle forze necessarie affinché diventiamo persone operose, affinché realmente partecipiamo alla nostra santificazione. Lo vediamo negli ultimi versetti di questa epistola. Quali sono i segni che costituiscono l'evidenza di una autentica opera di grazia nella vita degli individui e della comunità, nella Chiesa, che è costituita da persone sante? E quali sono i segni che attestano la santificazione di queste persone? Beh, prima di tutto, Paolo lo dice: fratelli, pregate per noi. Ma come? Pregate per noi? Ma tu sei Paolo, hai lo Spirito Santo, voi siete apostoli, voi siete in comunione con Dio, tu poi parlate in modo infallibile da parte di Dio. No, io vi chiedo di pregare per noi, perché vedete, la vostra preghiera è la testimonianza che voi vi curate di noi, che voi ci amate. La preghiera è espressione di amore, di interesse, di apprezzamento, di cura. Se tu non preghi mai per il resto della fratellanza, per il tuo pastore, per tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli, si potrebbe dire che li ami? Io ho nella mente le persone alle quali voglio bene, e se sono nella mia mente io li porrò anche davanti a Dio. No? Pregate per noi. Questa esortazione non è scollegata dal resto, fa parte della nostra santificazione. La santificazione e la vita della comunione con Dio e la vita di preghiera sono collegate. Non ci può essere un cristiano che non prega. Non può esistere una persona che non cerca la comunione con Dio, che non intercede per il resto della fratellanza, per coloro che hanno responsabilità. Non può esistere. Se siamo difettosi nella preghiera, siamo difettosi nella ABC della vita cristiana. Possiamo anche essere le persone più ritenute più sagge, i pastori più eloquenti, ma vi assicuro che senza la preghiera noi non concludiamo nulla. Non abbiamo forse detto più volte che questo locale di culto è stato il risultato di quello che abbiamo fatto sulle nostre ginocchia? Non smettiamo, anzi, continuiamo e ravvediamoci della nostra debolezza nella vita di preghiera e del fatto che non troviamo il tempo per intercedere per gli altri, perché se non lo troviamo vuol dire che i nostri sentimenti nei confronti del nostro prossimo non sono quelli che dovrebbero essere. Paolo pregava sempre per le chiese perché amava quei credenti. Quanto ci accusa, tutto ciò, e uso il ci accusa, non vi accusa, volontariamente, è grande, è tanto. La seconda cosa, Dio attiva queste energie, queste forze in noi mediante questo scambio visibile e significativo di affetto fraterno. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. E che vuol dire sta cosa? La cosa interessante è che non dice salutate i fratelli con un santo bacio, ma tutti i fratelli. Vuol dire che qui veramente la comunità cristiana era una comunità autenticamente inclusiva, come si dice. Perché il santo bacio verso tutti i fratelli significa accoglienza, partecipazione alla medesima famiglia, ci si bacia in famiglia, si superano barriere sociali, il padrone che bacia lo schiavo, insomma non credo che fosse la normalità a quell'epoca. Barriere sociali, culturali, economiche, che erano presenti anche nelle chiese. Non pensate che le chiese dell'antichità, dell'era apostolica, erano chiese perfette. Ne parla Giacomo, ne parla Paolo scrivendo ai Corinzi, di gente che veniva messa indietro, di gente che veniva messa nei primi posti. Ma qui Paolo dice: salutate tutti quanti con il santo bacio. Quindi davvero questa attiva spinta verso la vita della comunità. E infine il fatto che la lettera dovesse essere letta a tutti i fratelli, anche questo è interessante perché sottolinea ancora una volta il fatto che nessuno deve essere escluso dal beneficio della rivelazione e della comunione. Il cristianesimo non è una religione esoterica dove ci sono dei misteri ai quali alcuni sono iniziati e altri no. Il cristianesimo è una fede che si vive in comunione, la comunione cristiana, la vera comunione, schietta, spirituale. Non ci sono segreti. Non ci sono segreti nella dottrina e non ci devono essere segreti nemmeno nella vita. Fratelli, noi non dovremmo avere paura di esporci agli altri. Non dobbiamo essere persone che hanno doppie o triple vite. Quando è così, siamo a un passo dallo scandalo. Quando abbiamo paura di mostrare quello che siamo, di far entrare le persone in casa nostra, perché quando la gente entra in casa nostra si vede realmente quello che siamo, nel bene e nel male, no? Allora c'è qualcosa che non funziona. Questa lettera sia letta a tutti i fratelli significa che tutti partecipano della rivelazione di Dio e tutti sono degni di parteciparvi. Una comunione che è sincera, schietta, che è spirituale. Allora, ho finito, fratelli. Che cosa posso dire alla fine di questa predicazione e di questa lettera? Una cosa sola. Per voi e per me, l'Iddio della pace sia con voi. L'Iddio della potenza del Vangelo, l'Iddio della potenza dello Spirito che ci santifica, l'Iddio della potenza della grazia che ci trasforma, che ci fa diventare persone diverse, l'Iddio della pace sia con voi. È veramente la pace di Dio. Sarà la nostra. Chiniamo il capo.